Zona Sport. Buongiorno a tutti, sono le 10:15, io sono Sabrina Giorgi e questa è Zona Sport. Ringrazio in regia Alessandro Sangalli e Federico Taddei. Oggi parleremo di Serie A, una breve panoramica con la presenza di Stefano Peduzzi, giornalista, e insomma gli aggiornamenti sul tennis e quello che riguarda la Formula 1 e la MotoGP. Restate connessi, a tra pochissimo. Partiamo subito con la Serie A e quella che è la classifica. Al primo posto l'Inter con 64 punti e al secondo il Napoli con 61 punti. Sono tre quelli di distacco, è aumentato perché prima era solo uno da circa due giornate di seguito. Questo perché l'Inter ha vinto 2-0 contro l'Atalanta in casa dei bergamaschi e il Napoli ha pareggiato col Venezia, che ricordiamo essere penultima in classifica con 20 punti. Al terzo posto invece l'Atalanta con 58 punti, ferma perché non ha guadagnato nessun punto, ricorda, ha perso 0-2 contro la capolista, e il Bologna quarto con 53 punti, che sale con un risultato schiacciante contro la Lazio 5-0, e questi tre punti infatti l'hanno portato a superare la Juventus, che ora è quinta e fuori dalla Champions League con 52 punti, e infatti appunto il quinto posto dopo aver perso 0-3 contro la Fiorentina all'Artemio Franchi. Tra l'altro i gol sono stati segnati tutti nei primi 53 minuti e due di questi godono dell'assist dell'ex Nicolò Fagioli. Al sesto posto invece la Lazio con 51 punti, che ha perso 0-5 contro il Bologna, con cui ha solo due punti di distanza. Tra l'altro la Lazio è per le qualificazioni di Conference League, e occhio anche alla Roma, Fiorentina e Milan subito dopo al settimo, ottavo e nono posto con pochissimi punti di distanza. Ma questo e altro ne parleremo più nel dettaglio in compagnia di Stefano Peduzzi, corrispondente di Radio Sportiva e direttore di Monza News, qui in collegamento con noi. Restate connessi e ora tanto di Tananai.
Non c'è l'amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia, è un'ora che ti aspetto, non volevo dirtelo al telefono, eravamo da me, abbiamo messo i polis, era bello finché ha bussato la polis, tu fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora addio, va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io, lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci pesta come un tango e ci fa dire amore tra. Tornerò un lunedì. Come si salva un amore se è così distante? È finita la poesia. È un anno che mi hai perso e quel che sono non volevo esserlo. Eravamo da me, abbiamo messo i polis, ridevamo di te che mi sparivi nei jeans. Tornare alla notte che ti ho conosciuta, così non ti offro da bere, non ti ho conosciuta. Ma ora ti va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io, lo so quanto ti manco, ma chissà perché Dio ci presta come un tango e ci fa dire amore. fuoco. La tua voce riconosco. Noi non siamo come loro. Meglio, meglio, meglio che non rimani qui. Tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
Tango di Tananai, siamo qui a Zona Sport in collegamento con Stefano Peduzzi, corrispondente di Radio Sportiva e direttore di Monza News. Buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Buongiorno, partiamo subito in generale con qualcosa, insomma, un po' più vago. Ecco, il triangolo Inter-Atalanta e Napoli, che sembrano essere per ora in questa posizione da tanto tempo, Inter-Napoli-Atalanta, e infatti, insomma, ecco, è salda questa posizione, è un po' lo spettacolo di questa Serie A. C'è una squadra che secondo lei merita di più delle altre?
Ma credo che l'Inter abbia dimostrato qualcosa in più a livello di rosa, di qualità, di profondità della stessa rosa. Lo dimostra il fatto che comunque è l'unica che è ancora in corsa sui tre fronti, quindi campionato, Coppa Italia e Champions. Credo che in questo momento abbia la rosa migliore, non è ancora finita, perché comunque credo che il Napoli abbia ancora le carte in regola per dare fastidio alla formazione di Simone Inzaghi, perché comunque ritengo che il Napoli abbia il miglior tecnico, non ha una rosa sicuramente da primo posto e forse nemmeno da prime quattro posizioni, però ha in panchina quel genio di Antonio Conte, che è un grande motivatore, che sta tenendo comunque il Napoli in quella zona di classifica già dalla prima giornata, mentre vedo un pochino fuori dal gruppo l'Atalanta, che è vero che l'Atalanta quest'anno ha ottenuto vittorie importanti. Penso alla vittoria di Napoli, la vittoria di Torino, anche vittorie convincenti, però ha qualcosa in meno rispetto alle altre, e poi rispetto alle altre due è l'unica di fatto ad aver annunciato che il prossimo anno probabilmente cambierà allenatore, e questo certo comunque distabilizza un po' i giocatori, e sicuramente anche l'ultima sconfitta dello scorso weekend contro l'Inter potrebbe cambiare di molto gli obiettivi della Dea in questa stagione.
È stata anche quasi una sorpresa vederla così alle prime posizioni anche in Europa League, giusto?
Ma in realtà io avevo messo l'Atalanta in seconda fila di inizio anno, perché ha fatto un mercato diverso rispetto alle scorse stagioni. Di solito eravamo abituati all'Atalanta che perdeva ad ogni sessione di mercato 3, 4, 5 giocatori importanti. L'estate scorsa ha venduto soltanto Kop Meyers. È vero che ha perso Scamacca, che è un giocatore molto importante, però poi ha trovato Retteghi, che è il capocannone del campionato. La differenza all'Atalanta sicuramente la fa l'allenatore, anche se a livello di comunicazione, visto che siamo su Radio Yulm, a me non piace la comunicazione di Gasperini, perché è un allenatore che quando perde, secondo me, non giustifica bene le sconfitte, è sempre colpa degli altri, e secondo me invece quando hai una sconfitta devi cercare di analizzare per bene i tuoi errori. Invece Gasperini è uno che si arrampica spesso sui vetri, se la prende spesso con noi giornalisti, insomma non mi piace il suo modo di fare il comunicatore. Da allenatore è un top e non c'è niente da dire, lo dimostra la sua carriera soprattutto in questi anni a Bergamo. Da comunicatore invece secondo me lascia molto a desiderare, secondo me gli converrebbe fare qualche lezione di lavori.
Certo, si può migliorare. Scendendo in classifica vedo la Juventus che salta all'occhio. Ecco, lei ha perso la scintilla già da un po', ma le sue ultime due partite contro l'Atalanta e contro la Fiorentina sono costate caro alla squadra, che ora risulta essere anche fuori dalla Champions League. Cosa secondo lei è cambiato nel gioco dei bianconeri? Perché a inizio campionato non perdevano una partita, era infatti spesso un pareggio continuo, mentre ora le sconfitte sono tante e anche pesanti.
Ma io mi fido molto del lavoro dei colleghi giornalisti. Leggo che comunque ci sono stati anche qualche problema di troppo nello spogliatoio. Quando ci sono questi problemi, difficilmente poi la squadra ottiene dei risultati. Io credo che qualcosa sia successo nello spogliatoio della Juventus. Non può una squadra del genere, con investimenti del genere, essere sotto ad Atalanta, Bologna, ma anche allo stesso Napoli. La Juve non ti dico che doveva lottare per lo scudetto quest'anno, ma comunque doveva avere qualche punto in più. È uscita dalla Champions per mano del PSV, che è oggettivamente inferiore rispetto alla Juventus. È uscito la Coppa Italia per mano dell'Empoli, no? è tutto inaccettabile. Queste sconfitte comunque peseranno, secondo me, alla fine della stagione, perché io credo che una Juve fuori dalla Champions difficilmente potrà permettersi di riconfermare il Thiago Motta, che secondo me è vero che ha creato delle basi, però tu comunque quest'anno dovevi fare molto molto di più e invece paradossalmente hai fatto molto meno rispetto allo scorso anno con il tanto criticato Massimiliano Allegri, che aveva oggettivamente una squadra inferiore.
Sì, l'obiettivo è sempre la Champions e non si sa se riusciranno appunto a raggiungerla con questo andamento un po' altalenante. Decisiva la partita contro il Genova, che deciderà forse anche le sorti di Thiago Motta. Lei cosa pensa?
Io credo che comunque la Juve andrà avanti con Thiago Motta fino alla fine della stagione, perché se dovrà cambiare rotta l'avrebbe fatto adesso durante la sosta. Non credo che sia decisiva la partita con il Genoa. Io credo che comunque si andrà a meno di cataclismi, cioè se la Juve dovesse andare avanti e perdere 3-4-0 tutte le partite, è chiaro che a quel punto cambierebbero, però ho la sensazione che a Torino vogliono andare avanti con lui, come ha detto il direttore sportivo Giuntoli alla fine della partita con la Fiorentina, e poi ripeto, tireranno le somme, anche perché questa è una squadra che comunque ha dei valori, anche l'allenatore secondo me è un buonissimo allenatore, magari non quell'ottimo allenatore come era stato dipinto la scorsa estate, però sicuramente la Juve può fare meglio e secondo me dopo la sosta vedremo un'altra squadra.
Un'altra squadra un po' in crisi è il Milan, che già da inizio stagione era partita con il piede sbagliato e, tolto Fonseca, anche con Conceição non sembra essere cambiata drasticamente. È una questione di tempo, una questione di giocatori o anche magari Conceição sta sbagliando qualcosina?
Guarda, hai fatto un incipit giustissimo, nel senso che il Milan è partito da Fonseca e poi è passato a Conceição. Secondo me il primo problema è stata la scelta degli allenatori. Io ero già certo la scorsa estate che il Milan avrebbe fatto male con Fonseca, perché comunque il Milan ha una delle rose migliori di questo campionato, è sicuramente da prime quattro posizioni. Se non è nelle prime quattro posizioni, evidentemente chi guida il Milan ha sbagliato qualcosa e sicuramente ha delle responsabilità anche chi ha scelto questi allenatori, perché comunque tu non puoi affidare una macchina così potente ad un allenatore che non ha una determinata esperienza. Prova a dare questo Milan ad Antonio Conte o a Gian Piero Gasperini o anche allo stesso Simone Inzaghi, probabilmente è una squadra che in questo momento la vedremmo lì a lottare con le prime tre. Cioè, Milan è una squadra forte, hanno sbagliato tutto quello che potevano sbagliare con gli allenatori. Vedremo se il prossimo anno, mi dicono che ci sia un accordo di massima con Massimiliano Allegri, che potrebbe essere una buona scelta, anche se io non la condivido perché il gioco di Allegri non mi piace. Però potevi fare secondo me delle scelte diverse, quello sicuramente.
Lei, Stefano Peduzzi, è il direttore di Monza News, per cui immagino senta nel vivo la paura di tornare in Serie B dopo tre anni, dopo l'esordio in Serie A del Monza di Silvio Berlusconi. Ci sono possibilità per la salvezza ed è questa squadra pronta a coglierle?
Ma la vedo difficile, perché in questo momento il Monza è a 10 punti da quel quart'ultimo posto, ha vinto due sole partite su 29, quindi un numero veramente troppo basso. Io le speranze le ho già perse ormai da mesi, anche se da tifoso, da giornalista che segue il Monza ormai da quasi 20 anni, da oltre 20 anni, una piccola speranzella c'è sempre, però la vedo veramente complicata. Il Parma, l'ultima sfida contro il Parma era quella diciamo decisiva, il Monza non l'ha vinta, l'ha pareggiata, la distanza tra il quarto e ultimo posto è sempre di 10 punti. La vedo molto 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 difficile, anche perché se facciamo i conti mancano 10 punti, ce ne sono 27 a disposizione, il Monza dovrebbe concludere il campionato cercando di vincerle tutte. È vero, come dice Alessandro Nesta, la matematica non ha ancora condannato il Monza, però se il Monza è ultimo in questa posizione evidentemente lo merita e merita anche di tornare in Serie B.
Sì, girano voci sulla cessione del Monza, le va di parlarle meglio ai nostri ascoltatori?
Ah, se ne parla da tempo di questa possibile cessione. Evidentemente Fininvest e i figli di Berlusconi vogliono togliersi questo fardello, perché è così, perché comunque la famiglia non è mai stata allo stadio in questi anni, E c'è la voce che il Monza possa passare la mano, se lo augurano soprattutto i tifosi, perché questa stagione è stata veramente maledetta sotto tutti i punti di vista. Mm-hmm. E quindi vediamo un attimino quello che accadrà nelle prossime settimane. Le voci di una possibile cessione vedremo quello che accadrà.
Va bene, Stefano Peduzzi, corrispondente di Radio Sportiva e direttore di Monza News, la ringrazio per essere stato qui con noi a Zona Sport e alla
a voi,
prossima.
Grazie, è stato un piacere, buona giornata.
Arrivederci. Ecco, è terminata l'intervista ma non la puntata, quindi restate in ascolto. Questa è Zona Sport, passiamo adesso al tennis. Questa domenica 16 marzo è terminato l'Indian Wells Open, che ha visto in singolare maschile il trionfo di Jack Draper contro Holger Rune, 6-2, 6-2 in due set. E vorrei anche sottolineare che da ottobre 2024 solo il nostro Jannik Sinner ha una percentuale di vittorie più alta di quella di Draper, che conta ora 20 vittorie e 3 sconfitte, mentre Jannik un pulito 21-0. Il destino ha anche voluto inoltre che nel 2021 Jack Draper vinse la sua prima partita in ATP proprio contro Sinner sull'erba del campo del Queens al primo turno. Ecco, Sinner era già numero 23 ATP, mentre Draper era fuori dai primi 300 e quindi nel torneo solo grazie a un wild pass, ma questa era solo una chicca in più, una curiosità, ecco, che volevo darvi. Mentre nel singolare femminile ha dominato Mirra Andreeva con 3 set, il primo l'ha perso contro Arina Sabalenka 6-2 e gli altri due 6-4, 6-3, ed è stata la tennista più giovane classe 2007, quindi 17 anni, ad aver vinto due WTA 1000 di fila. Quello precedente era Dubai Tennis Championship. Mentre la classifica è dunque così cambiata, perché l'Andreeva è salita di 3 posizioni dalla nona alla sesta, sorpassando anche Yasmin Paolini, che dagli Indian Wells è scesa alla settima. Elena Rybakina invece dalla settima è diventata nona, perdendo ben 640 punti, mentre le altre prime 10 sono rimaste invariate. Vi ripeto le prime 3: la Sabalenka prima, Iga Swiatek seconda e Coco Gauff terza. Nel doppio misto poi hanno vinto Sara Errani e Andrea Valvassori, e con 3 set anche loro, il primo perso contro Matej Pavic e Betania Matek Savols 7-6, mentre il secondo 6-3 e il terzo 10-8 con il tiebreak. A voi il loro commento post match per Sky Sport.
Veramente un match tosto e ero anche molto tesa prima del match, uno dice magari no, però ero tesa, ero molto carica. Una bella partita, anche lottatissima, alti e bassi, e io sono felicissima.
Oggi è stata proprio la dimostrazione che il doppio e il doppio misto possono funzionare alla grande. C'è stata una cornice pazzesca, era pieno di gente, si sono divertiti tutti, penso, no in primis, ma anche il pubblico. E adesso la cosa bella sarebbe fare un circuito anche di doppio misto, no, con un ranking magari, cercherò di proporlo anche.
Ecco, Valvassori in questa parte tira fuori quello che è stato l'argomento di dibattito di qualche settimana fa, ovvero che l'US Open quest'anno andrà incontro a una novità non particolarmente apprezzata nel torneo di doppio misto annunciate dalla United States Tennis Association. Infatti da 32 coppie solo 16 saranno quelle che potranno partecipare. I criteri per entrare nelle coppie scelte sono il ranking di singolare per 8 di queste coppie, e mi permetto di assecondare anche chi lo vede come un oltraggio verso chi vive di doppio misto, per l'appunto, mentre le restanti 8 coppie saranno scelte per wild card. Il torneo durerà solo 2 giorni, a differenza dell'intera settimana come le altre categorie, e ogni set sarà basato solo su 4 game. Con il 4-4 ci sarà il tiebreak, mentre se i set sono pari 1-1, il tiebreak ai 10. È un vero e proprio rodeo, insomma, che mira all'esibizionismo e allo spettacolo, indignando giocatori e appassionati di tennis, tra cui proprio Sara Errani e Andrea Valvassori, che non sanno se riusciranno per l'appunto a difendere il titolo conquistato l'anno scorso. Invece ora è in atto il torneo di Miami, anch'esso un Master 1000, ma prima di parlarvi del tabellone vorrei concentrarmi su un episodio alquanto bizzarro che ha visto Nick Kyrgios, che ne ha combinata appunto un'altra delle sue. Proprio nel cemento di Miami ha sfidato un fan che tramite i social giorni prima aveva scelto, umiliandolo con colpi forti e desultando a pugno alzato. Questo ha attirato la attenzione, certo, come ha voluto, quindi bravo Kyrgios, impresa riuscita. Tornando alle cose serie, invece, è iniziato appunto il Miami Open e lunedì e si giocano oggi i 64esimi di finale con Mattia Bellucci. Ora restate in ascolto, Calcutta.
Gaetano mi ha detto che viviamo nel ghetto, ma nel mentre penso che se io dormissi disteso sul tuo lato del letto, io forse sarei te. Volevo avere dei figli, né troppi né pochi, né tardi né domani. Con l'inverno che avanza tu vuoi aprire un'azienda che fa tende con le mani. E ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare. Non volevo far festa, mi serviva un pretesto per lasciarti andare. Suona una fisarmonica, fiamme nel campo. Serviva un pretesto, ma in verità ti vorrei accompagnare, fare ancora quattro passi con te. Ma è difficile se vai veloce stare al passo con te. Come si fa? Sorriso, una parentesi se vedi bene. Mi annoiavo alle feste, mi annoiavo alle cene. Quante volte ho pensato che alla fine il sorriso è una parentesi se vedi bene. Mi annoiavo alle feste, mi annoiavo alle cene.
Era Gaetano di Calcutta, questa è Zona Sport, io sono Sabrina Giorgi e torniamo subito a parlare di Formula 1 che è iniziata domenica 16 marzo con il Gran Premio di Australia al circuito Albert Park. E la posizione in classifica dei piloti si è organizzata al momento così: primo Lando Norris per la McLaren con 25 punti, secondo Verstappen con 18 della Red Bull, Russell con della Mercedes con 15 punti, Antonelli della Mercedes sempre con 12 punti, Albon Williams al quinto posto con 10 punti e il compagno Sainz ex Ferrari è arrivato fuori classifica, mentre Stroll con Aston Martin all'ottavo. E poi passiamo subito ai più importanti: Leclerc all'ottavo posto con 4 punti e Hamilton al decimo con 1 punto. Ecco, la Ferrari non ha iniziato la stagione come speravano i tifosi e ve lo faccio dire direttamente da Charles Leclerc all'intervista di Sky Sport a Melbourne.
sembra sempre più facile da fuori che quello che è veramente con la situazione che abbiamo, e ogni situazione ha le sue particolarità, e, però è un dato, è un fatto che abbiamo fatto un po' più fatica ogni volta che c'erano queste condizioni, e quindi lo sappiamo, ne sappiamo consapevoli e stiamo mettendo più focus su quello che su altre aree. Oggi non è stato abbastanza buono, però prima di parlare di scelte della squadra, credo che l'errore maggiore in cui abbiamo perso tante posizioni oggi è stato il mio, uscita della 11, perdendo la macchina lì ho perso 4-5 posizioni, che già queste era un quarto o un terzo posto e avremmo riguardato la gara in una, di un'altra maniera.
Questa domenica 23 marzo in Cina riparte la Formula 1 al circuito di Shanghai, e tra l'altro la Ferrari proprio in questo prossimo Gran Premio indosserà e sfoggerà un nuovo modello di Polo, un vestiario in edizione speciale che vi descrivo brevemente: una linea bianca contorna il colletto, un dettaglio che prima mancava, e poi scende in due punti davanti fino alla fine dei bottoni e dietro come un drappo disegnato al logo, con il logo della Ferrari al centro. Le linee sulle spalle poi sono state rimosse, o meglio transitate in maniera più sottile sulla circonferenza delle maniche, e per il resto non vedo altre differenze, ma se voi le vedete contattateci al numero 331 14 38 923. Fatemi sapere quindi se il vostro occhio ha individuato qualcos'altro, e ora passiamo subito alla MotoGP. Ancora Marc Márquez in Argentina, questa domenica ha collezionato la quarta vittoria in quattro partenze tra sprint race e gran premi da inizio stagione, una stagione che sembra promettere molto bene per lui ma anche per la Ducati, infatti i suoi piloti spesso sono tra le prime posizioni. Una situazione un po' diversa però per Francesco Bagnaia, che dopo quest'ultima gara si trova già a 31 punti di distanza dal compagno Marc Márquez, e che viene costantemente superato anche da Alex Márquez. Deve riprendere familiarità con la moto, ma ve lo faccio dire direttamente da lui.
Si viene meglio, viene, se qualcun turno faccio fatica, ma questo cambia da un giorno all'altro, e se no, se sbaglio, sbaglio, ho questa tranquillità e questo mi fa guidare molto, molto bene, molto pulito, e soprattutto mi sento comodo con l'equipe, con il team. Il team mi sento molto comodo, siamo un factory team, ma non sento quella pressione di factory team, e questo mi aiuta molto.
Ecco, questo era Marc Márquez, che la pensa assolutamente diverso da Francesco Bagnaia, e ora alle sue parole.
C'è da lavorare, c'è da capire un po' di cose, non sto riuscendo a guidare come mio solito, soprattutto non ho il feeling che avevo lo scorso anno, e dobbiamo capire e lavorare per tornare ad averlo.
Tornando a Marc Márquez, sorge quindi la paura che arrivi alle 115 vittorie di Valentino Rossi, ora ne conta 90, ha già infatti raggiunto Angel Nieto, storico pilota spagnolo, e lui si sente a suo agio, ce lo conferma appunto nell'audio che avete appena sentito. È inoltre da 10 stagioni in top class, dal 2013 al 2025, saltando però il 2022, con almeno 2 vittorie a stagione, un risultato che solo Dani Pedrosa e Giacomo Agostini hanno conquistato, mentre Valentino Rossi può solo essere un'ispirazione con 14 stagioni in top class. La prossima tappa è poi negli Stati Uniti, a partire dal 23 marzo con la Girap, e il circuito delle Americhe sarà occupato fino al 30 marzo, ma di questo ne parleremo successivamente. Ora una breve interruzione, restate con noi.
Radio U.
Questo è tutto per oggi, Zona Sport si conclude qui, io sono Sabrina Giorgi, ringrazio Alessandro Sangalli e Federico Taddei in regia, e un saluto alla prossima puntata, mercoledì sempre alla stessa ora. Zona Sport.